Ave Maria, cari amici, un caro saluto a voi tutti da parte di Antonio ed eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Pensate, siamo arrivati al Giovedì Santo e si sta creando veramente, anche dal punto di vista del tempo, quell'atmosfera che è la migliore per il cosiddetto triduo della Pasqua, il triduo pasquale. Difatti, con la messa del Giovedì Santo inizia questo triduo, questi 3 giorni, che sono in realtà un'unica festa, insomma. Ecco, quindi giovedì, venerdì, sabato santo rappresentano una specie di unica celebrazione. E ce ne accorgiamo perché oggi, durante tutta la giornata, non c'è stata la Santa Messa, ci sarà fra poco la cosiddetta messa in cena Domini. Che cosa vi volevo dire, oltre a farvi naturalmente gli auguri, ecco, per un santo triduo pasquale, perché lo possiamo vivere tutti quanti con quella concentrazione che è la grazia migliore da ottenere in questi 3 giorni. Sì, distacchiamoci in qualche modo da tutti gli affanni e invece concentriamoci sugli affanni di nostro Signore, che questo pomeriggio, questa sera, inizia a vivere la sua ora, ecco, inizia a vivere le ultime ore della sua vita su questa terra, ecco, vita come uomo visibile. Naturalmente Gesù è sempre con noi e proprio l'Eucaristia ci ricorda che egli è riuscito a vincere la morte non solo con la resurrezione, ma anche con questo strepitoso miracolo che celebriamo proprio nella messa in cena Domini, nel miracolo della Santa Eucaristia. Ci sarebbe tanto da dire, ma sicuramente qualcuno ve ne ha parlato già. Oggi è anche la festa dei sacerdoti, dei consacrati, è anche la festa del sacerdozio, perché il nostro Signore ha consacrato i suoi, ha lavato loro i piedi e in qualche modo ha consegnato le chiavi della Chiesa, ecco, a Pietro e ai suoi apostoli, ai suoi discepoli. Io invece vi volevo parlare di un'altra questione che magari passa un po' in secondo ordine, nel senso che noi celebriamo la nostra Pasqua cristiana, ma bisogna ricordare che anche gli ebrei celebravano una loro festa di Pasqua e questo mi dà modo di parlare di un fatto curioso che è giusto trattare, ecco, in questo momento, prima che entriamo proprio nell'atmosfera del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e del Sabato Santo. Vi volevo parlare di questo fatto. Ho detto poc'anzi che qui a Campobasso sta nevicando. Ed in effetti quest'anno la Pasqua capita molto presto, come si usa dire, è venuta in anticipo. Siamo appena al 20 di marzo e già siamo nel Giovedì Santo. Ecco, voglio ricordare che quest'anno la Pasqua cade il 23 di marzo, ma ci sono stati anni nei quali la Pasqua cadeva in date differenti naturalmente, per esempio si può arrivare anche fino al 24, al 23 di aprile. E una cosa curiosa è questa, come mai questa data della Pasqua può variare così tanto? Può variare di 29 giorni addirittura, cioè può arrivare la Pasqua può capitare dal 22 di marzo fino addirittura al 25 di aprile. Come mai? Ecco, come mai questa variabilità nella data della Pasqua e anche perché in certi anni capita prima e in certi anni capita dopo? Beh, bisogna sapere che in effetti c'è una questione, insomma, proprio perché la Pasqua è anche una festa ebraica e Gesù nel giovedì santo in effetti festeggiava insieme ai suoi, festeggiava la Santa Pasqua, la Pasqua ebraica. Difatti io vi ricordo che Gesù proprio disse ai suoi discepoli: preparate la cena così, così e così, diede le sue istruzioni perché era usanza degli ebrei mangiare un agnello, ecco, un agnello che doveva essere un agnello senza difetto, come ci dice il libro dell'Esodo nel capitolo 12. E gli ebrei festeggiavano in quel giorno l'uscita del popolo dall'Egitto, quindi ricordavano come Mosè li aveva portati fuori dell'Egitto. E poi unirono questa festa, e questa è una cosa molto interessante, anche alla decima piaga dell'Egitto, perché insomma vi voglio ricordare un po' il fatterello. Che sembra un fatterello così, ma in realtà ci permette di fare delle importanti riflessioni. Allora, gli ebrei, io qui proprio ho davanti a me il libro libro dell'Esodo, dove il Signore dice a Mosè e ad Aronne, che erano ancora nel paese di Egitto, dice: questo sarà per voi l'inizio dei mesi, e poi dà delle istruzioni. Dice, dovete procurarvi praticamente un agnello per ogni casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un agnello, si associerà al suo vicino. Poi dice che bisogna calcolare quanto ne può mangiare ciascuno di questo agnello, come dice qui, agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Poi dovevano prendere un po' del suo sangue, qui dice preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Sapete, gli azimi sono quei pani non lievitati. E poi dice ancora: ecco come lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per il paese di Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese di Egitto, uomo o bestia, così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Ah, ecco qui. Quindi vedete che cosa Gesù era andato a festeggiare nell'ultima cena, era andato a festeggiare la Pasqua ebraica. Dopo vedremo come proprio da questo fatto dipende la variabilità della data della Pasqua. Ma concentriamoci prima su questo dato spirituale. Vi voglio ricordare che il popolo ebraico, per volere di Dio, doveva essere condotto fuori dall'Egitto, ma il faraone non ne voleva sapere di lasciar partire il popolo eletto. E allora che cosa successe? Che iniziarono una serie di piaghe per tutto l'Egitto. Mosè aveva avvisato il faraone di lasciar partire il popolo perché altrimenti sarebbe stato peggio per lui. Ma, e questo si legge sempre nel libro dell'Esodo, il faraone era irremovibile. A un certo punto iniziarono a arrivare le piaghe. Riflettiamo su questo fatto. Il faraone è un testone. Possiamo dire che c'è in lui l'ostinazione del peccatore, del nemico giurato di Dio. E iniziano ad arrivare le piaghe. Prima piaga, l'acqua è cambiata in sangue. Le acque del Nilo si mutarono in sangue, i pesci che erano nel Nilo morirono e il Nilo divenne fetido. Sicché gli egiziani, che voi sapete bene dipendono moltissimo dal Nilo, si trovarono a mal partito. Poi arrivò la seconda piaga, quella delle rane, poi arrivò la piaga delle zanzare, poi arrivò la piaga dei mosconi. Potrebbero sembrare tutte cose quasi di una leggenda, no? Invece, vedete, hanno tutte un significato simbolico. Io vi voglio ricordare che il nome di Belzebul, per esempio, significa signore delle mosche. E in effetti, vedete, si tratta di piaghe che potremmo definire piaghe demoniache. La piaga dei mosconi che iniziarono a tormentare il popolo. Ma il faraone, leggo qui, si ostinò anche questa volta e non lasciò partire il popolo. Poi iniziò a morire il bestiame, poi iniziò la piaga delle ulcere. Quindi pensate un po', tutti gli egiziani furono colpiti da ulcere pustolose, addirittura anche le bestie. Insomma, erano delle piaghe tremende, tremende. Poi arrivò la grandine, la settima piaga. Dopo la grandine arrivarono le cavallette. Voi sapete che le cavallette distruggono i raccolti, mangiano ogni tipo di erba. Qui si dice addirittura che quello che aveva risparmiato la grandine lo divorarono le cavallette. E ancora il cuore del faraone era ostinato. Ad un certo punto arrivò la nona piaga, la piaga delle tenebre, e cioè sul paese di Egitto si addensarono delle dense tenebre per 3 giorni, vedete un po', per 3 giorni, vedete come è tutto simbolico, 3 giorni è stato Gesù nel sepolcro, 3 giorni di buio. Qui dice che non si vedevano addirittura più l'uno e l'altro, nessuno vedeva la faccia del suo vicino, perché non c'era luce, ma fu un miracolo proprio strepitoso, perché neanche accendendo le torce si vedeva nulla. Insomma, praticamente fu una piaga terribile, il popolo era terrorizzato. Voi mi domanderete, ma perché stai parlando di tutte queste cose? Perché arrivò alla fine la decima piaga. La decima piaga era la morte dei primogeniti. Ditemi voi che cosa c'è di peggio. Il Signore mandò questo angelo sterminatore su tutto l'Egitto e praticamente tutti i primogeniti degli uomini, ma anche addirittura delle bestie, perché qui dice addirittura ogni primogenito del bestiame, dovevano morire. Attenzione però, che cosa accadde? Che il Signore avvisò appunto Mosè ed Aronne che per quelle case, che naturalmente erano quelle degli israeliti che erano in mezzo agli egiziani, tutte quelle case che avrebbero avuto il segno del sangue dell'agnello sugli stipiti e le architravi delle porte sarebbero state risparmiate. Ve lo leggo testualmente, dice: in quella notte io passerò per il paese di Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese di Egitto, uomo o bestia, così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle vostre case sarà segno che voi siete dentro. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà per voi flagello di sterminio quando io colpirò il paese di Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Ah, che meraviglia queste parole, no? Quando parla Dio sentiamo proprio di doverci mettere con il viso verso terra. E allora ecco, siamo arrivati all'apice, siamo arrivati allo sterminio. Voi sapete bene che dopo questo flagello il faraone che vedrà morire il suo primogenito non resisterà più e permetterà a Mosè e al popolo eletto di lasciare l'Egitto. Però gli ebrei non sono stati colpiti da questo flagello perché il sangue dell'agnello li ha protetti dallo sterminio. Questa è una grande immagine simbolica, perché che cosa sta a dire? Innanzitutto che chi si ostina nel peccato prima o poi piegherà le ginocchia. Almeno questo è quello che vediamo nel caso del faraone e di tutto il popolo di Egitto. Vedete che l'ostinazione nel peccato è uno dei peccati contro lo Spirito Santo. Cioè, praticamente, è qui che volevo sottolineare la parte che ci interessa a noi, che siamo 3.000, 4.000, 5.000 anni dopo queste storie dell'Egitto, dopo queste storie di Mosè. E noi praticamente possiamo vivere una situazione analoga a quella del faraone. Anzi, diciamo come stanno le cose. Noi vediamo che nella nostra società e anche negli individui presi singolarmente, molto spesso c'è l'ostinazione nel peccato, cioè si commette un'offesa sopra un'altra offesa, perché il peccato di per sé già è un'offesa a Dio, ma l'ostinazione del peccato fa parte di uno di quei famosi sei peccati contro lo Spirito Santo. Cioè dire, peccare è già grave, quindi andare contro uno dei comandamenti sicuramente è offesa a Dio e disperazione nostra, disgrazia nostra. Ma esserne consapevoli e continuare, cioè ostinarsi nel continuare a offendere Dio, aggrava ancora di più la situazione fino al punto, ecco, che il Signore, nel caso del faraone, è arrivato allo sterminio dei primogeniti, no, dopo le piaghe, le cavallette, la grandine, il Nilo, l'acqua si trasforma in sangue, insomma, disgrazie su disgrazie. E noi lo vediamo anche nella nostra società, noi vediamo un'escalation di disgrazie, perché la nostra società è ostinata nel male. Noi continuiamo a peccare e a non voler riconoscere che pecchiamo. Ecco, questo è l'Antico Testamento, va rispolverato bene perché dice delle cose molto, molto importanti. E la cosa che colpisce qual è? che come fanno gli israeliti a non condividere la sorte degli ostinati nel peccato? L'unica cosa è segnare sugli stipiti e sulle architravi delle loro case con il sangue dell'agnello. Trasportando questa immagine oggi, noi diremmo che per chi vuole vivere nella grazia del Signore, l'unico rifugio è ancora il sangue dell'agnello di Dio, il sangue di Gesù. Corpo, sangue, anima e divinità, cioè l'Eucarestia. Ah, siamo arrivati al punto. Ecco come Dio, per lui 5.000 anni sono come il turno di guardia che passa in 2 ore nella notte, Dio parla sempre la stessa lingua, usa dei simboli per prefigurare la venuta di Gesù, agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Ma nella logica del Signore non cambia nulla. 5.000 anni, 10.000 anni, 1 milione di anni, 1 miliardo di anni, per lui sono come il battito dei nostri occhi. La sua mente, il suo pensiero creatore, continua a ragionare con la medesima logica. E la logica è quella, appunto, che ci viene insegnata oggi. È una cosa, guardate, eccezionale, cioè io credo che basterebbe constatare a noi, diciamo, con il senno di poi, il collegamento tra eventi che riguardavano Mosè e il popolo israelita e quello che è avvenuto 2.000 anni fa, con l'ultima cena, con l'agnello di Dio e quello che accade ancora oggi, per vedere come niente di nuovo sotto il sole. È la dimostrazione più immediata, direi così, dell'esistenza di Dio e di come Dio è costante, perenne, infallibile. Io direi quasi veramente roccia eterna. In lui vediamo l'uniformità dell'agire, l'amoroso sostegno a tutti coloro che sono suoi figli, che vogliono la sua amicizia, la sua grazia. E vediamo anche come l'ostinazione nel peccato viene stroncata o in questa vita o nell'altra vita. E allora deve essere un monito per noi. Cioè, se non l'abbiamo ancora fatto, se siamo ostinati nel peccato, se siamo dei faraoni spostati di 5.000 anni, senza soldati, senza truppe, senza eserciti, ma dei piccoli faraoni familiari, diciamo così, ostinati nel nostro peccato, ecco, tutto questo ci dovrebbe convincere ad abbandonare questa superbia estrema, a chinare il capo, a confessarci, ecco, metterci in grazia di Dio e immetterci nell'esercito invece dei salvati, di quelli che hanno la grazia del Signore, di quelli che hanno segnato con il sangue dell'agnello gli stipiti delle porte delle loro case. Molte nostre case sono piene di disgrazie per l'ostinazione dei nostri peccati. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Questo è quello che ci insegna l'Esodo, il libro dell'Esodo. A questo punto, prima del piccolo stacco musicale, vi volevo parlare ancora del fatto della variabilità della Pasqua. Gesù festeggiava la Pasqua ebraica. La sera stessa fu tradito, egli ha istituito la Santa Eucaristia, dopo c'è stata la sua passione, la morte. Allora qual è il problema? Ma ve ne parlerò bene dopo lo stacco musicale. Il problema è questo, che la Chiesa primitiva, la Chiesa dei primi secoli, la Chiesa fino al IV secolo, doveva decidere come festeggiare la Pasqua, cioè i cristiani di Roma, ma anche i cristiani che erano rimasti, diciamo, in Israele, diciamo, nella Palestina, dovevano festeggiare la Pasqua, non potevano festeggiarla come, soltanto come gli ebrei, perché gli israeliti, diciamo, continuarono a non credere nella figura di Gesù. Per loro, e questo è terribile, ma vale ancora oggi, per loro, per gli ebrei, Gesù non è il Messia, non lo riconoscono, non riconoscono la Pasqua di resurrezione. Festeggiano ancora oggi, pensate, la Pasqua, soltanto la Pasqua del passaggio del Mar Rosso, cioè della liberazione, come vi ho detto, dall'Egitto. E la differenza qual è? Che noi cristiani vogliamo rispettare il fatto che la Pasqua di resurrezione viene dopo la Pasqua Pesach, ebraica, il passaggio del Mar Rosso. Ma c'è un ostacolo. L'ostacolo sapete qual è? È quasi incredibile. Che gli ebrei, al contrario di noi, a tutt'oggi hanno un calendario lunisolare, cioè che segue non soltanto il sole, come il nostro calendario gregoriano, no? Quello di Papa Gregorio XIII, ma segue ancora le fasi lunari ed è completamente diverso dal calendario gregoriano, che poi deriva dal calendario giuliano, quello di Giulio Cesare, insomma. Per questo motivo vediamo poi come è stato risolto dal Concilio di Nicea questo problema della inconciliabilità di due calendari, per cui alla fine la nostra Pasqua è diventata una Pasqua mobile, una festività mobile. Non capita come il Natale sempre il 25 di dicembre. Capita variabilmente perché è perché siamo sempre legati alla Pesach, alla Pasqua degli ebrei. Ora chiederei alla regia un piccolo stacco musicale, solo qualche minuto e poi ci risentiamo qui sulle onde della Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo in diretta. Stavamo parlando della Pasqua ebraica, della Pasqua cristiana, della variabilità di questa data che si sposta di anno in anno. Non è mai uguale da un anno all'altro. Quest'anno capita il 23 di marzo, ma ci sono stati anni che capitava anche il 24 di aprile. E abbiamo anche detto che la Pasqua ebraica ricorda le 10 piaghe dell'Egitto, soprattutto la decima piaga, l'angelo sterminatore che colpiva le famiglie egiziane, tutte le famiglie, anche quelle degli ebrei sarebbero state colpite, sarebbero stati uccisi, sarebbero morti tutti i primogeniti. Come si salvarono Mosè, Aronne, Maria, sua sorella e tutti gli israeliti? Si salvarono col sangue dell'agnello, dell'agnello immolato per la Pasqua. Ecco il simbolismo che ci portiamo fino ai nostri giorni, il simbolismo che poi è diventato verità. Ecco, oggi si avvera per voi questa parola, diceva il Signore, no? Lui ha portato a compimento le prefigurazioni dell'Antico Testamento. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il popolo israelita si è salvato col sangue dell'agnello dallo sterminio dell'angelo sterminatore. Noi ci salviamo dallo sterminio dell'angelo sterminatore con la Santa Eucaristia, carne, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Guardate l'importanza primaria, poi soprattutto, vedete, cosa che si collega molto bene con la nostra crociata del Rosario per le famiglie in difficoltà. Nella decima piaga, la più terribile, lo sterminio dei primogeniti, venivano colpite le famiglie. Le famiglie. Ma non vi dice niente tutto questo? Come riusciamo a essere tanto duri di cuore da non comprendere? Come possiamo dire che siamo arrivati anche oggi alla decima piaga? Perché sono colpite le nostre famiglie? L'angelo dello sterminio fa strage, fa scempio delle nostre famiglie, fa scempio naturalmente spirituale innanzitutto, ma anche materiale. È inutile che ci guardiamo in faccia, basta sfogliare le pagine dei giornali per capire che è in atto uno sterminio spirituale e materiale delle famiglie. Noi corriamo ai ripari implorando Dio con la crociata del Rosario per le famiglie in difficoltà. I numeri di telefono sono sempre quelli, io a questo punto non li vorrei neanche ripetere perché in questa puntata, diciamo, sarò più breve del solito, però chi li volesse li può chiedere anche alle suore, alle nostre suore. Volevo invece arrivare un po' alla conclusione del nostro discorso. Vi parlavo della variabilità della Pasqua perché Gesù festeggiò prima la Pasqua ebraica e poi è morto e risorto. Allora la Pasqua cristiana deve necessariamente seguire sempre la Pasqua ebraica, proprio per una questione cronologica, per una questione logica. Non può venire prima la resurrezione e poi la Pasqua ebraica, che significa il giovedì santo, insomma, no? Allora siamo stati costretti, noi cristiani, che seguiamo il calendario di San Gregorio XIII, Papa Gregorio XIII, ecco, noi dobbiamo adeguare questa festa non al nostro calendario, ma dobbiamo correre appresso al calendario degli ebrei, il quale calendario è completamente diverso dal nostro, perché segue ancora i cicli della luna, cercando di accordarli con il ciclo del sole. Mentre per noi un anno è il tempo che impiega il sole l'anno tropico, no? Quello che impiega il sole per ritornare al cosiddetto punto gamma equinoziale, cioè per ritornare all'equinozio di primavera. Ecco, l'anno tropico inizia con l'equinozio di primavera e finisce con l'equinozio di primavera, che è dopodomani, tra domani e dopodomani. Invece per gli ebrei si segue un anno fatto a seconda del periodo, perché c'è un metodo complicatissimo, è fatto o di 12 mesi o di 13 mesi a secondo di un ciclo che si chiama il ciclo di Metone. Ma non è il caso adesso di. Purtroppo diciamo che il loro calendario è un calendario lunisolare. Allora che cosa hanno fatto i primi cristiani nel III secolo, nel IV secolo? Nel Concilio di Nicea, mi sembra il 325, hanno deciso di legare la Pasqua ad un evento astronomico, così non c'è più bisogno di dire calendario di qua o calendario di là. Pensate che in Grecia c'era un calendario per ogni città, ad Atene il calendario segnava un giorno, si andava a Sparta e segnava un altro giorno, quindi c'era una grandissima confusione di calendari. A Roma c'era il calendario di Giulio Cesare, che nel 46 a.C. aveva modificato tutte le cose, e in Israele c'era invece questo calendario lunisolare. Allora che cosa si decise? Si decise, facciamo così, il giorno di Pasqua lo fissiamo in questa maniera, sarà la prima domenica dopo il primo plenilunio che segue il giorno primo della primavera. Allora, ve lo ripeto, come si fissa la data della Pasqua? La data della Pasqua è la prima domenica, dopo il primo plenilunio, dopo il primo giorno di primavera. Primo, primo, primo. Prima domenica, dopo il primo plenilunio, dopo il primo giorno di primavera. Allora, così facendo, si lega la Pasqua ad un evento astronomico. La prima domenica dopo il primo plenilunio. Guarda caso, quest'anno il primo plenilunio è proprio il giorno 23, cioè il giorno 22 nella notte abbiamo la luna piena, il giorno 23 è passata la luna piena e quindi il 23 di marzo deve essere Pasqua perché è domenica e perché è la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera. Insomma, può sembrare difficile, ma in realtà non lo è. Insomma, no, basta guardare il primo giorno di primavera, che è tra il 21 e il 22 di marzo di tutti gli anni. Guardare la luna, aspettare che diventa piena, dopo che è diventata piena ci sarà una domenica, che al massimo sarà 6 giorni dopo. In quel caso domenica sarà dopo 6 giorni. Quindi sembra una regola difficile, ma è una regola che taglia finalmente la testa al toro, perché così siamo sicuri che la nostra Pasqua sarà successiva alla Pasqua Pesach degli ebrei. Tra altre cose troverete queste cose, per chi è curioso di questi fatti, sul settimanale di Padre Pio che sarà dedicato interamente alla Pasqua e anche a queste conoscenze, ecco, diciamo, su la data della Pasqua. Ma per noi, più che importante questo, è importante un altro fatto, quello che vi ho appena segnalato. Fra poco, nella cena, nella messa in cena Domini, noi rievocheremo ciò che è accaduto a Gesù, agli Apostoli, alla lavanda dei piedi, l'istituzione dell'Eucaristia, eccetera, eccetera. Ma ancora prima ci viene una lezione grandissima dall'Antico Testamento, proprio dalla Pasqua ebraica, nella quale si è visto come il sangue dell'agnello salvò il popolo ebraico dall'angelo sterminatore. Applichiamolo anche ai nostri tempi e avremo la chiave di lettura di tutto quello che ci sta capitando in questi giorni, in questa nostra epoca così travagliata, così angosciata, diremmo per chi non crede, così disperata. La salvezza è lì, nel sangue dell'agnello, nel sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E io con questo, cari amici, vi ringrazio. Questa trasmissione dura un po' di meno, appunto per permetterci di raggiungere le nostre parrocchie, le nostre chiese, per celebrare insieme ai nostri fratelli la messa in Cena Domini. Ave Maria.